Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti, benvenuti a Che ci fate lì? È la trasmissione di viaggio del Controradio Club, una domenica mattina. Fra un attimo inizieremo subito con un paio di interviste, interviste di viaggi. Iniziamo, sapete, c'è un viaggio del Controradio Club che va in Giappone, uno è già sold out, è partito il secondo, dove è ancora possibile registrarci, ci sono ancora dei posti. E allora anche questa prima parte della trasmissione dei viaggi la dedichiamo al Giappone e in particolar modo alla città di Tokyo. Do il buongiorno ad Adriana Villa, buongiorno.
Ciao Jimmy.
Ehi. Hey. Adriana Villa è della Travel Design, quindi lavora per un tour operator, però oggi la sentiamo come viaggiatrice, perché fra l'altro lei a Tokyo, oggi parleremo di Tokyo, ci ha vissuto per un po'. Quanto sei stata a Tokyo, Adriana?
Io sono stata qualche mese a Tokyo tra il primo e il secondo anno di università, perché proprio in università ho iniziato a studiare giapponese sia come lingua che come cultura, e ho fatto questa esperienza di scuola di giapponese totalmente in giapponese, fra l'altro vivendo a Tokyo.
Eri in un full immersion, che com'è stare in Giappone, soprattutto all'inizio era difficile farti capire e comprendere quello che dicevano, no?
Sì, direi di sì. Allora, com'è stare a Tokyo? La risposta da super appassionata di Giappone, ti direi la realizzazione di un sogno, perché era proprio quello che io, il mio obiettivo fin da quando ero piccola, e appena sono riuscita a studiare giapponese all'università sono riuscita anche a realizzarlo. Però sì, certo, come hai giustamente detto tu, c'è tutto quello, tutta la parte di difficoltà di approcciarsi a una metropoli che ha delle dimensioni totalmente diverse da quelle che siamo abituati a vedere noi, e una cultura totalmente opposta alla nostra.
Ma perché ci affascina così tanto? Tu, da operatrice nel settore dei viaggi, sai che il Giappone ultimamente è molto molto popolare, i viaggi in Giappone. Perché ci affascina così tanto la cultura giapponese?
Ma guarda, io credo che sia proprio il fatto che sono così distanti dalla nostra cultura. Hanno un approccio quasi opposto agli stessi problemi nostri, un po' per il fatto che loro sono isolani, quindi già questo li ha plasmati in una maniera unica. E poi sono stati per molto tempo isolati dal resto del mondo. Quindi questo veramente li ha portati a evolversi su due binari davvero diversi dal nostro. Accanto c'è sicuramente il fatto che nella cultura pop il Giappone è una di quelle destinazioni avvolta da un'aura di misticità, di misticismo legata alla propria cultura, no? Quindi tutto quello che è shintoismo, quindi la spiritualità, una spiritualità che comunque, nonostante sia un paese extra moderno, ultra sviluppato, rimane, perché a Tokyo davvero si possono vedere i grattacieli e nel vicolo a fianco i templi, come se il tempo non fosse mai passato da 100-200 anni a questa parte.
È forse questo, no? Cioè una città così avanzata dal punto di vista tecnologico, che però mantiene caratteri tradizionali e spirituali molto, molto forti, Adriana.
Sì, è proprio così. Infatti, visitando Tokyo si possono vedere questi due aspetti. Da una parte ci sono questi scatti che sembrano rubati a Blade Runner, e dall'altra invece una cartolina di un Giappone fermo quasi al Medioevo.
E a Tokyo stiamo, oggi parliamo solo di Tokyo, a Tokyo stiamo ben 4 notti, quindi innanzitutto la sera siamo giustamente liberi, no? Questa è una nostra scelta proprio per esplorare la città di sera per cena, magari a piccoli gruppi, non muovendosi come un gruppo turistico numeroso. Che cosa si fa a Tokyo la sera, tu che ci hai vissuto?
Guarda, Tokyo la sera si trasforma, perché di giorno si vedono quelli che sono i monumenti istituzionali, no? Giustamente, quindi insieme alla guida si fanno quelle visite che ti permettono di capire la storia e la cultura. Ma la cultura del Giappone, come si diceva, è molto di più. La cultura metropolitana del Giappone a Tokyo si esprime al suo massimo, anche perché Tokyo non ha un centro, non è come dire Firenze che ha il proprio centro che si sviluppa attorno al centro storico. Ma Tokyo ha tanti quartieri e ciascuno di questi è un centro, una città viva, pulsante, con delle proprie caratteristiche. Quindi la sera, uscendo, e questo è uno dei grandi vantaggi del Giappone, di Tokyo in particolare, perché tutti quei miti che si sentono, ovvero che è un paese super puntuale per quanto riguarda i mezzi pubblici, super sicuro, è tutto vero. Quindi il viaggiatore non ha tutte quelle piccole ansie che possono sorgere durante altri viaggi, no? Uno prende i mezzi pubblici la sera, non ha mai il pensiero che possa succedergli qualcosa di negativo, e quindi essere liberi la sera è una grande opportunità per scoprire l'altro volto del Giappone. Quindi quartieri come Shinjuku, che di giorno sono centri degli affari, no? Ad esempio, noi abbiamo inserito la visita al Metropolitan Government Building, che è sicuramente un, come si dice, un landmark, un punto irrinunciabile di una visita, anche perché da lì si gode la vista d'insieme sulla metropoli che non finisce mai. Ecco, la sera quel quartiere si trasforma in qualcosa di quasi uscito da un videogioco. C'è la statua di Godzilla, ci sono i quartieri tra virgolette a luci rosse, perché a luci rosse non hanno nulla a che vedere con quello che ci aspettiamo noi. C'è la cultura giovanile che affolla le strade, e accanto a questi grattacieli sempre illuminati da queste insegne che non si spengono mai, ci sono i vicoli più tradizionali, dove veramente sembra di fare un salto indietro nel tempo. Questo è solo uno dei quartieri che si può vedere. Poi c'è anche Shibuya, dove c'è il famoso incrocio più trafficato del mondo, lo Shibuya Crossing, la statua del cane fedele Hachiko. Tutte cose che costituiscono poi il volto metropolitano della capitale.
Ecco, hai iniziato a descrivere quelli che sono i must-see in Giappone per quanto riguarda la parte urbana, la parte metropolitana, appunto iniziando dagli uffici, dal Metropolitan Government Offices. Un'altra immancabile sosta si deve fare ai giardini, i famosi giardini di Tokyo. Ho visto che c'è una visita ai giardini orientali del Palazzo Imperiale. Perché sono importanti andare a vedere questi giardini? Cosa c'è in questi giardini che merita una visita così accurata come quella che facciamo?
Ma sono importanti perché prima ti ho detto che non esiste un centro a Tokyo. In realtà chiaramente il centro geografico fisico di Tokyo esiste ed è proprio dove sorge il Palazzo Imperiale. Ecco, anche la figura dell'imperatore del Giappone si ricollega a tutto quello che abbiamo detto, no? Un paese sospeso tra un passato molto molto presente, ancora vivo, e una modernità. Quindi questo contrasto di una figura che coesiste col Giappone contemporaneo. E il Palazzo Imperiale, infatti, è proprio la residenza attuale dell'imperatore. Per questo motivo non si può visitare all'interno. Cosa si può visitare? Si può visitare i giardini. E i giardini sono un ottimo modo per avere uno spaccato attorno a questa figura dell'imperatore, che fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale era considerato diretto discendente delle divinità creatrici del paese. Quindi molto affascinante. Cioè, per capire davvero la cultura del Giappone bisogna anche affrontare queste quasi contraddizioni che tuttora esistono.
Facciamo un break musicale. Questo è un brano abbastanza recente, di circa un anno fa, si chiama Creepy Nuts, ce l'ha suggerita la nostra corrispondente giapponese Mako. Sentiamo un po' questo brano, che fra l'altro gli ascoltatori di Controradio già conoscono. Questo è il Giappone moderno, no? Musicalmente, ma anche accompagnato dal video, con un sacco di anime. Questo Giappone l'hai vissuto, Adriana?
Sì. Poi stai parlando con una super appassionata di Giappone, ma anche super appassionata della cultura anime manga. Quindi, al di là di tutto quello che è la storia, la cultura tradizionale, a me fa impazzire anche tutto quello che è la cultura contemporanea del Giappone.
Parte spirituale, il Meiji Jingu, cosa ci dici? Perché è una meta anche settimanale dei giapponesi stessi, no? Degli abitanti di Tokyo. Ho visto dei filmati dove proprio sembra quasi per il Golden Gate Park di San Francisco, dove l'intera città va a passare il tempo libero. È così, Adriana?
Sì, assolutamente. Il Meiji Jingu è uno dei polmoni verdi della città e si trova nel centro di Tokyo, un po' come Central Park a New York. Apre un po' la distesa dei grattacieli, e il Meiji Jingu è quel tempio tradizionale shintoista, il più importante della città, che celebra proprio la figura dell'imperatore Meiji. Sì, è frequentatissimo dai giapponesi, e infatti una delle cose bellissime del visitare il Meiji Jingu è che qui spesso vengono celebrati matrimoni tradizionali, chiaramente dalle famiglie più facoltose, perché come ti puoi immaginare un matrimonio in stile tradizionale giapponese, quindi anche con i kimono tradizionali, celebrato nel tempio più importante della capitale, ha una sua importanza, una sua valenza culturale. Però guarda, di solito quando ci si va con i gruppi, se si è fortunati e si vede un matrimonio, è proprio anche quello un bellissimo spaccato, quasi inaspettato, della vita di tutti i giapponesi.
È un'altra cosa che siamo molto eccitati all'idea sono i quartieri, soprattutto i quartieri dove si può andare a mangiare e soprattutto oltre ai ristoranti è il famoso street food giapponese, quello tipo che si vedeva in Blade Runner anche, no? Quando si gira in questi quartieri che sono completamente costellati di banchini dove ci si può sedere e mangiare.
Sì, lo street food è un altro punto a favore del Giappone, innanzitutto perché la cucina giapponese è una cucina avvicinabilissima dal nostro punto di vista, non è piccante, non è speziata come i vicini magari asiatici tipo coreani o cinesi, quindi è una cucina adatta a tutti e lo street food è proprio quello che la rende variegata, no? Quindi i famosi ramen, gli spaghetti in brodo, non è vero che si mangia solo sushi e pesce crudo in Giappone, e il fatto, come dicevi, che la sera sarete liberi vi permette proprio di scoprire questo aspetto, anche perché lo street food è estremamente economico, quindi la sera con 10-15 euro si esce a cenare e si fa anche un'esperienza, perché ci si immerge proprio nella cultura culinaria di un paese.
E lì c'è il dilemma però, no? Prenotare in un ristorante oppure avventurarsi così a piedi nei quartieri sicuri, nei sicuri quartieri di Tokyo, e fermarsi così a caso dove si ha l'ispirazione del momento. Tu che cosa dici?
Guarda, secondo me nel perfetto stile del Control Radio Club avventurarsi, perché più sono piccoli i ristoranti, più sono local e meglio vi trovate. Quelli più grandi, quelli che vi danno la possibilità di prenotare, di sedervi, di avere una cucina un pochino più filtrata per il nostro gusto occidentale, secondo me vi tolgono proprio il piacere del mischiarvi alla street culture giapponese.
Durante il giorno visiteremo i quartieri, no? Per esempio abbiamo la visita alla Sakusa, all'Odaiba, al Ginza, ma poi la sera possiamo fare come facciamo quando andiamo a San Francisco, che possiamo ritornarci magari per conto nostro o in un posto che magari ci è piaciuto durante il giro città e vogliamo approfondire. Si può fare, Adriana?
Certo, sì, assolutamente. Guarda, poi ci sono dei quartieri che sono più interessanti durante il giorno, alcuni più interessanti durante la sera. Hai citato Asakusa, che è dove si trova il tempio buddista, questa volta più importante della città, e questo è molto attivo di giorno perché è un tempio frequentatissimo, i giapponesi ci vanno quasi sempre in abiti tradizionali, quindi con i kimono. Di giorno sono aperte le bancarelle tradizionali, la sera magari è un pochino meno interessante, però la sera ci sono altri quartieri che assolutamente vale la pena di visitare.
Stavi parlando del tempio, sì. Sensoji, se non sbaglio?
Sì, il tempio Sensoji di Asakusa, esatto. Poi ci sono altri quartieri come Odaiba, che hai citato. Odaiba è un quartiere particolarissimo perché è un quartiere che inizia ad esistere dagli anni 80, quindi nuovissimo perché sorge su un'isola artificiale ed è l'unico quartiere da cui si vede la skyline di Tokyo, perché è il quartiere nella baia, quindi è quello da cui si ha la visione d'insieme sui grattacieli e si riesce a vedere un'altra prospettiva della città.
E come ci si arriva a Odaiba?
È anche questa una parte super interessante, perché a Odaiba ci si arriva con una monorotaia panoramica senza guidatore, quindi è una cosa ultramoderna, anche questa futuristica.
È facile dal nostro albergo decidere di andare a passare una serata a Odaiba?
È facilissimo, perché la chiave del pernottare a Tokyo è stare in uno di questi quartieri centrali che sono collegatissimi dalla rete di treni di superficie e metropolitane tra di loro, quindi prendendo la metropolitana si riesce ad arrivare tranquillamente alla stazione da cui parte questa monorotaia panoramica e si arriva a Odaiba, facilissimo.
Altro quartiere che viene segnalato, che visiteremo durante il giorno, è quello di Ginza. Qual è la sua particolarità?
Ginza è un quartiere, diciamo, il quartiere più elegante, ma al tempo stesso il quartiere che racchiude due delle cose più tradizionali che ci sono a Tokyo, perché a Ginza si trova il teatro Kabuki più importante. Il Kabuki è una delle forme artistiche tradizionali, quindi il teatro tradizionale giapponese. Anche qua io lo trovo molto interessante, però chiaramente è un po' come l'opera, bisogna essere un po' addentro per capire davvero una rappresentazione di Kabuki. Però a parte quello, il teatro è un punto importante a cui passare davanti, solo anche per avere un accenno di questa cultura. E a Ginza si trovava il famoso mercato del pesce, che adesso poi è stato spostato in un edificio moderno, quindi un po' ha perso il suo fascino tradizionale, però appunto rimane come luogo letterario, se vogliamo. E accanto a quello ci sono le boutique più famose che si trovano un po' anche sugli Champs-Élysées, sulla Fifth Avenue e tutto quanto. Qui la particolarità è che sono state la maggior parte progettate da delle archistar, quindi al di là delle grandi firme, proprio gli edifici stessi, le facciate degli edifici sono delle opere d'arte moderne.
Finora hai risposto a delle domande, ma qualche cosa che non abbiamo menzionato e che è il nostro programma che tu pensi sia veramente interessante?
Ma guarda, di Tokyo sono interessanti tutte le piccole pieghe, perché certo ci sono i luoghi che non si può evitare di vedere, no? Quelli che abbiamo citato, i due templi più importanti, il Palazzo Imperiale, i quartieri più famosi dove sicuramente passare sia di giorno che la sera. Però a fianco a questo c'è il perdersi, tra virgolette, nelle vie, tra i vicoli di Tokyo, anche perché Tokyo è una città che è stata completamente ricostruita due volte nel corso della sua storia recente, e quindi ha questa grandissima stratificazione. Tokyo ha tutte queste strade intricate che si sovrappongono, strade che non hanno nomi, non hanno numeri civici, e quindi sembra un caos. In realtà Tokyo è un caos ordinato, e anche solo l'esperienza di prendere la metropolitana è proprio una di quelle fotografie che sembrano quasi uscite da un film, fa proprio l'atmosfera di aver visitato Tokyo. E Tokyo secondo me va proprio vissuta così, scavando sotto la superficie di quello che è la proposta turistica giustissima da affrontare di giorno. Ma a fianco a quello c'è proprio l'esperienza, quindi la sera, di uscire, di mischiarsi alla folla, è quello che io vi suggerisco di fare, di vivere un po' la città oltre i confini di quello che è l'istituzionalità della visita guidata.
E quindi praticamente partiamo da quella che è l'immagine della Tokyo moderna, questa distesa di edifici, cemento, vetro, la vista dal Metropolitan Government Office, e poi però abbiamo la possibilità di andare a scoprire quella che forse, soprattutto per il gusto degli ascoltatori di Controradio, è la vera Tokyo, quindi non la metropoli di cemento e vetro, ma quello che, come hai detto tu, ancora vive nelle pieghe di questo tessuto super moderno.
Sì, esatto. Quindi partire dal Metropolitan Government Office vi permette proprio di avere uno sguardo d'insieme, se siete fortunati, fino al Monte Fuji, perché quando ci sono queste belle giornate terse, e la primavera potrebbe essere un buon momento perché l'aria dovrebbe essere ancora più fredda e lontano dalla festiva, quindi se c'è una bella giornata si riesce ad arrivare a vedere anche il Monte Fuji, ma soprattutto si vede la città e il fatto che non abbia confini. Quindi questa è il primo sguardo che bisogna avere su Tokyo dall'alto. Secondariamente bisogna sporcarsi le mani, tra virgolette, ed entrarci in mezzo a questi grattacieli, quindi i templi, visitatissimi dai locali, i kimono colorati, e a fianco a quello appunto tutte le esperienze che si fanno per cercare di scalfire la superficie e trovare tutto quello che ancora sta nascosto sotto la metropoli moderna.
Grazie Diana, grazie davvero, ci hai dato un bel quadro di quello che troveremo a Tokyo. Ricordo che Il primo viaggio è sold out, ma c'è un secondo viaggio, trovate tutte le informazioni sul sito contradio.it, e quindi se siete interessati andate a vedere il programma. Adriana, grazie davvero, buona giornata.
Grazie Jimmy, grazie a te, buona giornata.
Nella vita ognuno è fatto a modo suo. C'è chi
risparmi, risparmi.
E chi
goditi, goditi, goditi la vita.
Con ING fai sempre la scelta giusta per te, perché hai il 4% per 6 mesi su conto arancio.
Yeah!
E il 4% di cashback sulle spese con la carta di debito.
Sì!
Vai su ING.it. Messaggio promozionale fino al 28 febbraio. Documentazione informativa su ING.it.
Nelle foreste di Borneo, da sabato 15 novembre fino al 15 febbraio al Museo La Specola di Firenze, l'esposizione che celebra la figura del naturalista Odoardo Beccari nel 160° anniversario del suo primo viaggio nei luoghi descritti da Salgari per il ciclo di Sandokan. Reperti originali, fotografie inedite e immagini spettacolari del Borneo contemporaneo per un viaggio tra scienza e avventura sulle tracce dell'esploratore che seppe trasformare la curiosità in conoscenza. infosma.unifi.it.
Controradio.
Da Tokyo ci avviciniamo notevolmente, perché andiamo giù in Calabria. Buongiorno Bruna.
Buongiorno Jimmy e buongiorno a chi ci ascolta.
Bruna, insieme a suo marito, è appena rientrata da un viaggio in Calabria, in camper, e fra l'altro completamente fuori stagione. È così, Bruna?
Sì, avevamo questa settimana e l'itinerario al sud Italia, che per noi ancora non era mai stato provato, perché tendiamo sempre ad andare al nord, ma così fuori stagione ci è sembrata una buona alternativa e devo dire è stato un viaggio assolutamente positivo.
Ecco, quindi scesi giù, magari dove avete lasciato l'autostrada, perché è importante.
Dunque no, abbiamo fatto questa strategia, abbiamo lasciato l'autostrada praticamente a Battipaglia per un primo stop sulla mozzarella di bufala, che ovviamente
mi sembra giusto,
ed è stato ovviamente di grandissima soddisfazione. Dopodiché abbiamo deciso di frequentare tutta la costa piano piano. Abbiamo cominciato a Palinuro, dopodiché tutte
la parte della Lucania, Maratea, esatto, Maratea Acqua Fredda, esatto. Posti bellissimi, fra l'altro.
Posti straordinari.
Poco conosciuti, visti, anche, devo dire.
No, ma soprattutto visti nella totale solitudine, che è una possibilità, veramente un privilegio esagerato di questi tempi, di cui abbiamo assolutamente goduto. Poi soprattutto con il camper ci siamo potuti fermare veramente in posti straordinari.
Fantastico, fra l'altro, quindi con il camper non cercavate nemmeno il campeggio, vi fermavate, eravate autonomi.
Questa è una questione, abbiamo fatto di necessità virtù, perché purtroppo un po' tutta l'Italia, ma il sud in particolare, ha questa vocazione turistica esclusivamente estiva, e quindi di conseguenza tutti i posti per poter parcheggiare in maniera consona sono chiusi. Di buono c'è che c'è una tolleranza straordinaria, noi siamo, come dire, camperisti coscienziosi, quindi non solo cerchiamo sempre di trovare situazioni dove non disturbiamo, ma abbiamo anche tutta una serie di prodotti biologici e usiamo delle strategie per evitare anche nello scarico di essere, come dire, etici.
Sembra giusto, giustamente, da ascoltatore di Controradio, questo mi sembra un codice d'onore, praticamente.
È un codice d'onore, certo. Ce ne facciamo vanto di trovare tutta una serie di cose, perché il problema si pone, perché chiaramente il problema è, mentre caricare acqua non è un problema, i cimiteri sono per esempio un'ottima alternativa per caricare l'acqua, lo scarico diventa un problema, ma noi abbiamo appunto una strategia che
sto raccontando
per evitare
di inquinare.
Però appunto ci sono alcuni posti dove invece stanno probabilmente cominciando a intuire che c'è un turismo invernale, soprattutto straniero, tipo Tropea aveva un'area camper aperta, dove abbiamo scaricato tutto, ed era piena, stracolma di olandesi, tedeschi, come nella migliore tradizione. Tra l'altro questa spiaggia meravigliosa, piena di gente, prendeva il sole, e quindi è stato straordinario. Però per il resto è stato bello fermarsi su questi parcheggi delle spiagge, che erano assolutamente vuoti, e quindi noi col portellone aperto fronte mare avevamo queste ville, praticamente trasformavamo il nostro campo in una villa al mare.
Guarda, in Calabria anche in questo periodo è ancora possibile fare il bagno, immagino che tu abbia approfittato anche...
Io ho approfittato abbondantemente, ed erano bagni non fatti per dimostrare il mio coraggio, come a volte mi è successo di fare, ma erano proprio bagni piacevoli,
le temperature dell'acqua totalmente gradevole.
E poi, capito, il vantaggio di questo periplo, insomma, della Calabria è stato innanzitutto che abbiamo, come dire, unito i paesaggi straordinari con esperienze enogastronomiche notevoli, per cui Tropea, mi sono riempita
cipolle,
ovviamente. E quindi appunto ti dico Battipaglia, la mozzarella, cipolle, poi via via il salamino, il pane buono. E poi
però senti, Bruna,
dimmi.
E io so che questo era anche un viaggio della memoria, perché tu sei calabrese e quindi sei anche scesa per andare, era tanto che non andavi giù in Calabria, sei anche andato a trovare le radici, è così?
Sono andata a ritrovare le mie radici, sono andata al cimitero perché appunto ho seppellito i miei del mausoleo di famiglia, e quindi era tanti anni che non andavo e avevo un po' di problemi. Io col sud, come tutti quelli del sud, vivo sentimenti contrastanti. E questa vacanza senza tanta gente, insomma un po' anche di meditazione, di così,
ti ha riavvicinato al sud?
Mi ha fatto abbastanza fare pace.
Hai fatto pace.
Ho fatto pace perché poi io sono del sud-sud quando l'Italia risale, quindi sono arrivata lì e ho, come dire, meditato molto, rivisto i posti anche della mia infanzia, perché era chiaramente il posto dove i miei mi portavano a fare la villeggiatura tutta l'estate da bambina. E devo dire, sono posti di grande bellezza, dove uno deve fare chiaramente, come sempre succede, una selezione visiva, perché tu sai bene che gli obrobi sono stati fatti con,
sì, la costa, tranne in alcune parti che si salva, però la costa soprattutto all'inizio della Calabria, lì dove c'è Scalea,
sì, la parte Diamante e Scalea
abbiamo proprio fatto dei danni. C'è un commento, c'è ancora Tonino a Tropea, l'unico gelataio che 25 anni fa faceva il gelato di cipolla. A me piacque, mia moglie assolutamente no. Non so se Tonino c'è, ma a Tropea fanno il gelato anche con il tonno. È un po', Tropea ha un po' un grosso complesso di inferiorità per il gelato, perché il gelato calabrese è quello di Pizzo. E allora è venuta fuori con questi gusti stravaganti per cercare, diciamo, la sua fetta di mercato, perché se sei stato in Calabria, dappertutto in Calabria, quasi tutti i ristoranti c'hanno nel menù gelato il tartufo di Pizzo, Bruno.
Certamente. Mentre, per continuare appunto, per dire, i posti che mi sono così rimasti nel cuore, che consiglio anche per una vacanzina non insomma facile tutto sommato.
Aspetta Bruna, facciamo un break e poi ci dai le segnalazioni. Senti cosa ti ho trovato, se ti ricorda l'infanzia, qui anche quando eravamo più piccoli, anche quando eravamo anche teenager, sì, ormai sentivamo i complessi, come si diceva, però se si capitava in una festa di paese e partiva la tarantella e si veniva trascinati, no Bruna, ti ricordi?
Sì, ma poi figurati, io ero un'appassionata di musica etnica già da ragazzetta, quindi era interessante, sì, assolutamente. Mi piaceva anche registrare quando trovavo qualche complesso, quanto è gruppo folk abile, sì, senza dubbio.
Arriva un commento incredibile, Bruna, vediamo un po' se questa pizzica calabrese ricorda molto il pezzo giapponese moderno che hai passato prima, e devo andare a sentirmeli uno accanto all'altro per vedere se il nostro ascoltatore ha ragione, però può darsi che ci abbia preso, perché anche quello era un po' così, come ritmo, forse ricordavo, ora devo andare a verificare. Ma torniamo a noi, Bruna, posti che consiglieresti, che hai riscoperto con naturalmente occhi nuovi, perché dopo che non ci sei stata per tanto tempo sicuramente avevi un punto di vista diverso da quando, dall'ultima volta, posti che consiglieresti ai nostri ascoltatori?
Allora, innanzitutto una puntata fra Bagnare e Scilla, che rimangono uno dei posti più suggestivi del mondo in assoluto, prima di tutto per questa Sicilia incombente e per la anche bellezza di questi palazzi, che anche se sono poi più o meno tutti ricostruiti dopo il 1908, dopo il terremoto, però hanno questo sapore così liberty, così Art Nouveau, che insomma veramente posti bellissimi. Ho visto molto migliorata la città di Reggio Calabria.
Reggio Calabria è bellissima, secondo me, ha un lungomare moderno, fantastico, sì, è vero.
È fantastica, con dei belli arredi urbani, questo lungomare veramente toglie il fiato per la bellezza, quindi tra l'altro chi ha camper... può benissimo fermarsi, ci sono dei parcheggi dedicati e in fondo
una visita ai bronzi, perché hanno rifatto il museo, l'hanno rifatto tutto,
percorso, una bella piazza, sì. No, devo dire che insomma piacevolissimo. E poi soffermarsi quanto più possibile sulla parte grecanica, quindi a sud di Reggio Calabria, la parte aspromontana, quella veramente veramente aspra, dove ci sono possibilità di tragitti fuoristrada, di trekking, e anche lì poco antropizzata, un po' sciupata sulla parte costiera, ma appena uno si addentra nelle fiumare in questi paesi grecanici, devo dire che sì. C'è una grandissima soddisfazione anche là, proprio da mettersi su un sasso e guardare gli orizzonti, come insomma oramai succede in pochi posti. C'erano dei profumi straordinari, proprio è stata una parte veramente emotiva, bella, e insomma che assolutamente consiglio. Poi tutto sommato, insomma, di questi tempi l'autostrada si fa veloce, è veramente una gita che se uno ha una settimana fa veramente,
se riesce a mettere da parte una settimana verso settembre, fine settembre, inizio di ottobre. Sei stata anche sulla costa est, sullo Ionio?
Sono stata sulla costa est fino a Soverato, poi sono passata dalla montagna, diciamo, quindi attraversando la Sila, siamo stati a Serra San Bruno, che è veramente un foliage anche lì straordinario.
Soverato è incredibile, perché è cresciuto in una maniera, il lungomare di Soverato è praticamente raddoppiato, e d'estate è inavvicinabile, perché nonostante sia lunghissimo il lungomare è pienissimo di gente, soprattutto giovani e giovanissimi. D'inverno è bellissimo, perché spariscono tutte le strutture, tutti le sdraio, gli ombrelloni, e c'è questa spiaggia che praticamente arriva fino al lungomare, bellissima, baciata dal sole, eccetera eccetera.
E infatti abbiamo dormito praticamente sul lungomare, anche lì vista mare, vista golfo, perfetta, anche non c'era pochissima gente. Il vantaggio di Soverato rispetto ad altri posti, che ha sì vocazione turistica, ma è anche poi alla fine una cittadina vivace, c'erano anche tante persone che camminavano sul lungomare, facevano jogging, no? Ecco la differenza, questo è secondo me il discrimine forte di alcuni posti che hanno esclusivamente vocazioni turistiche, e quindi in inverno prendono un po'
non c'è la vita
di tristezza, mentre quelli che riescono, come dire, a avere i due aspetti, anche insomma la parte normale di vita quotidiana eccetera, sono molto più gradevoli, perché appunto ci sono i mercatini alimentari, c'è gente, c'è qualche ristorante aperto, e quindi insomma uno gode anche.
Conclusioni, Bruna, conclusione alla fine, rientrata a Firenze, riguardando indietro alla settimana passata in Calabria.
No, il sud d'inverno è da prendere in considerazione. Perché ha un aspetto, diciamo, più meditativo, probabilmente, meno così, meno appunto del godibile marino, ma insomma va, perché il clima è straordinario. Il clima è straordinario, è un mese e mezzo, due mesi indietro, si sta benissimo, si mangia molto bene, e si può anche così stare a leggere un libro guardando l'orizzonte, che non è niente male.
Grazie Bruna, faccio un altro omaggio musicale alla Calabria, una versione più contemporanea dell'inno nazionale della Calabria. Bruna, ci sentiamo, buona giornata, buona domenica.
Grazie a te, grazie a tutti, ciao.
Bisella versione rock, tanta roba. Un paio di commenti in chiusura della trasmissione dei Viaggi del Conto Radio Club. Il tartufo di Pizzo è semplicemente divino. Sono d'accordo. Avevo un collega calabrese che si chiamava Girolamo, come te, al quale quando tornavo al suo paese nei pressi di Zambrone me ne facevo portare una scatola. Poi ancora, concordo sulla Calabria grecanica tra Fiumara, Aspromonte e Mare, dove avevo fatto trekking per alcuni giorni a settembre con il signor Tabacchi. Posti notevoli, è vero Felix, sono veramente bellissime. Non è che ti senti troppo in colpa per questo viaggio in Giappone? No, assolutamente no. Non sto contando i giorni per il mio viaggio in Giappone e non mi sento assolutamente in colpa. Sono le 6 e sì, le 6. Scusate, è l'abitudine. Sono le 11:25 e chiudo qui questa puntata di Che ci fate lì, la trasmissione di viaggi del Controradio Club. Rimanete all'ascolto di Controradio perché inizia la mia conduzione della domenica mattina, sarò con voi fino alle ore 13, sicché rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio FM 93.6 98.9.